Sono dilettanti allo sbaraglio, argomento impossibile, posto inaudito,
in prima sera.
Sì,
allora direi di cominciare questa serata. Come sapete è una serata dedicata all'alimentazione, mezzo di comunicazione nella relazione madre-bambino, in famiglia e in gruppo. Dirò solo due parole introduttive, poi passo la parola al vicepresidente professor Salandra per ringraziarvi per essere venuti a questa serata, per ringraziare le due relatrici, sia la dottoressa De Greschi sia la dottoressa Tesini, che ci permettono di usufruire ancora una volta, vi assicuro, di professionisti di raro livello, professionisti che nell'ambito della regola numero 1 in prospettiva famiglia vengono qui a titolo assolutamente gratuito. Facciamo un piccolo presente proprio per salvare la faccia, ma insomma non saranno 10 cioccolatini che ci danno la vita. Detto questo, le scuse della professoressa Galletta, che è a terra per l'influenza, quindi non può partecipare questa sera, e invece quello che vi voglio ricordare è che a gennaio riprenderemo il giorno 15 con altri incontri sempre dedicati al tema della relazione, questa volta alla relazione con i coetanei. Come sapete, tutto il ciclo della scuola con i genitori di quest'anno è dedicato al tema della relazione. Abbiamo parlato della relazione con la madre, della relazione con i nonni, la relazione con il proprio corpo. Di recente abbiamo parlato del problema dell'autolesionismo, del piercing, eccetera. E parleremo della relazione con i coetanei, relazione con la scuola, relazione con la propria coscienza, per esempio. Quindi il tema della relazione è proprio il filo conduttore di tutta la stagione. Non devo dire altro, le presentazioni le farà poi la collega Elena e passerei invece la parola al vicepresidente per dare un po' di notizie. Colgo ovviamente l'occasione intanto per farvi gli auguri. Come dicevo, l'incontro ultimo dell'anno sarà domani e ne parlerà adesso il professor Salandra e poi ci rivedremo il 15 gennaio. Grazie.
Sostanzialmente Paolo non doveva venire, quindi mi si è preoccupato che venissi io come vicepresidente, visto che sia stato, però lui è legato alla prospettiva famiglia, come vedete, quindi è venuto, adesso magari scapperà subito. Niente, già ha portato i saluti della Daniela, che è molto dispiaciuta e continua a telefonarci, per sapere come la professoressa Galletta, lo immagino conoscete per tutti, ecco, quindi mi ha raccomandato di lasciarvi gli auguri. Niente, io vado avanti veloce perché alcune cose ce l'ha detto Paolo. Volevo soltanto ricordare che c'è la possibilità di fare la PF Card. La PF Card vuol dire PF per stare per prospettiva famiglia, vi dà la possibilità di accedere agli sportelli, che adesso magari poi dopo dirà qualcosa anche la Elena, che già funzionano presso la sede della circoscrizione. E tra l'altro ci sono anche delle convenzioni, una delle ultime convenzioni che abbiamo fatto è quella con la piscina del vedere, che riconosce degli sconti, quindi degli sportelli, e in modo particolare vi dà accesso al cineforum in inglese che partirà in gennaio. Ecco, in quel caso chiediamo la PF Card, voi la potete chiedere eventualmente anche qua in sede oltre che online. Noi chiudiamo quest'anno, era ora anche di chiudere perché effettivamente siamo sotto Natale, quindi veramente siete stati brevissimi, anche non stanno in periodo di essere qui presente questa sera. Ecco, voglio solamente ricordare che riprenderemo col 15 gennaio e c'è un ricco programma poi che voi potete sempre consultare sul sito. Ho già distribuito qualche volantina per domani. Io, essendo l'anziano del gruppo, mi preoccupo un attimino un po' degli anziani, e domani c'è un incontro, diciamo, il pomeriggio alle scuole medie Verdi. Ecco, quindi gli anziani che avete in casa, mandateli, perché parliamo un po' della prevenzione dell'Alzheimer. La parola non l'abbiamo utilizzata sulla volantina, ma sostanzialmente un po' è quello l'argomento. Però li presentiamo sempre in una forma gioiosa, c'è sempre un momento di musica, un momento di allegria, perché gli anziani hanno bisogno di stare allegri. Che altro? Niente, chiudiamo, perché adesso la Elena dirà qualcosa sulle relatrici, su qualcosa su questo nuovo modulo che parte. Io voglio solamente dire che questo modulo ha ottenuto anche il patrocinio dell'assessore all'istruzione, quindi di questo siamo contenti. A te, Elena.
Sì, allora, buonasera e benvenuti. Questo è il secondo incontro all'interno della scuola per genitori del modulo di educazione all'infanzia. È il primo anno che attiviamo questo modulo con grande gioia, perché crediamo che si debba anche parlare di essere genitori di bambini piccoli, perché si diventa genitori, si cresce come genitori nella relazione con i figli. Questo è il secondo incontro e anche il 20° incontro dall'inizio della scuola per genitori, perché quest'anno è un anno veramente ricco e molto, molto ricco di incontri. Il prossimo sarà a febbraio con la neuropsichiatra infantile. E comunque questa sera, come abbiamo ben visto e sapete, l'alimentazione mezzo di comunicazione nella relazione madre-bambino in famiglia, in gruppo. Prima di presentare le due relatrici, che ringrazio di essere qui, della loro disponibilità, ovviamente anche da parte della professoressa e la dottoressa Tesini, un pilastro conosciuto da tantissimi, tantissimi qui, dottoressa, le hanno portato i figli, per cui assolutamente apprezzata e ringraziamo veramente per la disponibilità a mettere insomma alla nostra disposizione le sue competenze e la sua professionalità. La dottoressa De Gresti, che invece è già parte di Prospettiva Famiglia, collabora già con noi, ha già fatto per relazioni con noi ed è già parte dell'equipe degli specialisti. Io vi ricordo che, come dicevano, sono attivi gli sportelli, è un altro servizio a cui noi diamo molto valore. Ci sono 4 sportelli, lo sportello di consulenza psicologica, lo sportello di consulenza legale, lo sportello di mutuo aiuto per la gestione delle perdite e dei lutti e lo sportello di orientamento scolastico. Tutti questi sportelli sono prenotabili attraverso il sito e attraverso una telefonata. Se avete bisogno, fissate un appuntamento, usufruite anche di questa opportunità. Soprattutto parlo nel mio caso, la gestione dello sportello psicologico, per esempio, se questa sera vi vengono dei dubbi, avete voglia di confrontarvi con uno specialista su delle questioni, prendete appuntamento. Lo sportello psicologico non è uno sportello di presa in carico terapeutica, ma è uno sportello dove si viene ascoltati e aiutati ad affrontare magari una situazione o un momento di difficoltà da uno specialista esperto. Tutti noi terapeuti della rete diamo la disponibilità e a turno gestiamo gli appuntamenti dello sportello. Allora, veniamo alla presentazione delle specialiste. Parto dalla collega Federica De Gresti, psicologa, psicoterapeuta sistemica familiare. Da anni lavora presso i servizi sociali del Comune di Verona. Come libera professionista, prima nell'ambito dell'affido familiare della tutela minori e dal 2008 in tutela minori. È consulente tecnica di ufficio, principalmente presso il Tribunale per i minorenni di Trento e anche consulente di parte nelle situazioni di separazione e divorzio. Da anni si occupa di famiglie e di problematiche relative ai figli, trattandoli in un'ottica sistemico-relazionale, ossia non lavorando solo con i bambini o i ragazzi, ma intervenendo sul sistema familiare. La dottoressa Roberta Tesini è pediatra di base e lo è stata per 30 anni, purtroppo ha lasciato l'attività, la prosegue come libera professionista, ma l'ha lasciata come pediatra di base, ma lo è stata dal 1982 al 2012. Ha affiancato al lavoro di pediatra una collaborazione rivolta ai problemi complessi dei bambini in affido giudiziario presso le case di accoglienza e di gruppi famiglia. Si è occupato della relazione familiare e di tutti i suoi disturbi. Ha seguito percorsi di formazione e di presa in carico della genitorialità. Attualmente lavora come libera professionista e mantiene contatti con i gruppi famiglia. Per un anno ha seguito un percorso di formazione per l'accoglienza dei bimbi figli di detenuti, affiancandosi agli operatori di telefono azzurro. È interessante evidenziare la sua passione ad occuparsi della famiglia, cercando di portare il personale contributo alla ricerca di consapevolezza del suo ruolo insostituibile. Per cui ancora un motivo di più per ringraziarla.
Questo non l'avevo messo.
È la professoressa Galletta. Comunque ringraziarla perché Prospettiva Famiglia ha proprio a cuore le famiglie. Allora passo la parola alle colleghe,
grazie.
Poi ci sarà un dibattito, loro ci illustreranno la tematica e poi noi avremo la possibilità di dialogare con loro. Grazie.
Grazie.
Ti inizio. Non vi ripeto il titolo perché ormai lo sappiamo. Allora, stasera volevamo parlare. speciali di alimentazione. Intanto vorrei fare una differenziazione, nel senso che nel linguaggio comune, nella quotidianità, noi utilizziamo il termine nutrizione e alimentazione in modo interscambiabile. In realtà, andando alla ricerca nel vocabolario, hanno due accezioni diverse. Infatti, con il termine nutrizione si intende proprio l'insieme dei processi biologici, leggo perché, che consentono all'uomo di assorbire e utilizzare tutte le sostanze alimentari ingerite necessarie alla sopravvivenza dell'organismo. Cioè, cos'è la nutrizione? È il nutrirsi, quello che riguarda il metabolismo, ossia l'assorbimento dei principi nutritivi che ci permette di stare in piedi, di vivere. Invece, con il termine alimentazione, prendiamo in esame due accezioni. Uno, il termine stesso come l'insieme degli alimenti che noi introduciamo e introduciamo in risposta ad uno stimolo fisico o psichico, cioè l'appetito o la fame. E l'altro invece con l'accezione che si intende proprio l'insieme degli alimenti o quello che noi diciamo comunemente la dieta. Oggi parleremo di alimentazione, quindi se dico nutrizione mi dite ha sbagliato, nel senso che esiste un unico modo di nutrirsi, se noi pensiamo all'introduzione del cibo e il percorso che poi fa il nostro cibo, ma esistono diversi tipi di alimentazione, di alimentarsi, modi diversi di alimentarsi. Stasera parleremo di alimentazione con due accezioni, un'accezione più culturale, cioè vedendone l'aspetto culturale, parlando dell'aspetto culturale, e l'aspetto invece psico-relazionale. Per quanto riguarda l'aspetto culturale, noi pensiamo, torniamo indietro e pensiamo alla storia dell'uomo, pensiamo nella preistoria. Scusate un po', non l'hanno perfetta messa a fuoco delle immagini, però era il concetto che era importante. Cioè, se noi pensiamo agli uomini preistorici, fin da allora, dai tempi lontani, era importante il condividere, no? L'alimentazione, l'alimentarsi come condivisione e come appartenenza. Sapete che nei villaggi c'erano gli uomini e le donne, ma più gli uomini, addetti alla pesca, alla caccia, all'agricoltura, e questo dava già un'accezione, no? Un'appartenenza. Se questo andando proprio indietro, andando, ripercorrendo sempre la storia, ripercorrendo un po' il valore simbolico dell'alimentazione, pensiamo dal punto di vista religioso l'importanza e il significato dell'ultima cena di Gesù. Però è anche vero che quotidianamente per noi alimentarsi significa condividere e sperimentare. E che accezioni ha, no? Che diversità. Se io penso alla mia quotidianità, penso ad esempio a ieri, io ho avuto diversi momenti in cui mi sono nutrita e in cui, perché ci si nutre, abbiamo detto, no, per stare in piedi. Però è vero che ci sono stati due momenti completamente diversi. A pranzo, vi faccio un esempio, ho mangiato in macchina, trangugiato più che mangiato, un toast di corsa correndo a prendere un treno. Invece la cena ha avuto un'accezione assolutamente diversa. La cena a casa nostra ha un significato di condivisione, per cui i bambini raccontano la giornata e io e mio marito, se riusciamo, scambiamo qualche frase, qualche parola. Quindi questo pensando alla quotidianità, ma proviamo a pensare nella storia, no, della nostra vita, l'importanza che ha ad esempio nel matrimonio la condivisione del banchetto, il mangiare insieme, oppure le feste di compleanno dei bambini, no? Di solito qual è il momento clou della festa? La torta, lo scambio del regalo con la torta e poi tutti se ne vanno e la festa è finita. Questa anche bisogna un po' pensare alla valenza culturale, pensiamo alle diverse culture, ai diversi modi di mangiare, no? Ad esempio adesso non so se sono nati un sacco di ristoranti, pensiamo tutte l'emergere delle altre culture, ristorante indiano, pakistano, cinese, giapponese e che valenza hanno, no? La modalità diversa di mangiare, le diversi aspetti. E ognuno comunque nel condividere si porta dietro la propria cultura di appartenenza, no? Nel condividere il mangiare. Per quanto riguarda invece una valenza un po' più relazionale, io ho pensato, non io, anche gli studiosi pensano di dividere in tre importanti fasi e di trattare l'alimentazione in queste tre varie fasi con una valenza relazionale. Allora, la prima è quella che viene definita danza dell'allattamento, che spiegherò con maggior dettaglio e quindi passo oltre. La seconda fase è quella in cui c'è la scoperta di altri gusti, di altre esperienze. Allora, le abitudini alimentari tutti noi le impariamo a casa propria, no? Perché lo svezzamento generalmente avviene in famiglia. Il primo scalino, la prima scoperta e differenziazione quando i bambini vanno alla scuola materna. Quindi c'è la scoperta di gusti nuovi e la scoperta di preparazione diverse, no? di cibi diversi. E questo alle volte può portare ad uno scontro, che può essere positivo o negativo, scontro, confronto, e dove si possono instaurare in un primo momento delle problematiche o delle caratteristiche. Non lo so, capita spesso, no, che le maestre raccontino a delle mamme esterrefatte come i bambini abbiano mangiato tutto, spazzolato tutto e mangiato queste famose verdure, no? Che in casa invece non si va, quelle del... Noi abbiamo, no Elena, il cuoco Marco, le verdure del cuoco Marco sono spettacolari, o il minestrone del cuoco Marco. Quindi questa è una prima tappa, diciamo. La seconda tappa, terza tappa è in adolescenza, quando c'è una rivoluzione, si può definire, no, alimentare. Quindi l'alimento non diventa più, non ha più un'accezione di nutriente, ma diventa proprio un mezzo di incontro, di scambio e di piacere, per cui la foto qui parla chiaro, il partecipare a andare a mangiare la pizza di classe oppure il kebab, il McDonald's, che sia di turno o di... Questo permette, se noi pensiamo, a sviluppare comunque anche questo un aspetto della propria identità e della propria persona, no? Quindi io mi inizio a differenziare dalla mia famiglia e a fare delle scelte alimentari. Bene, allora adesso passiamo all'aspetto più importante dell'alimentazione e dello sviluppo. Se noi pensiamo che questa danza dell'allattamento diviene e pone le basi fondamentali per lo sviluppo della personalità dell'individuo. Perché questo? Allora, se noi vediamo già queste immagini, vediamo che ci sono delle risposte diverse all'allattamento. Quando i bambini sono nella pancia della mamma, sono ancora fusi con la mamma, sono un tutt'uno. Al momento del parto c'è una differenziazione, c'è un... cosa imparano? L'interno e l'esterno, cioè si scinde questa fusione e i bambini iniziano a sperimentare con l'alimentazione una cosa importantissima. Cosa sperimentano? Che c'è qualcosa che viene dall'esterno, quindi io mi differenzio dalla mamma. La mamma è altro, però la mamma diviene il tramite per la soddisfazione dei miei bisogni. Per cui io sento un bisogno, la fame, piango, la mamma, io parlo di mamma questa sera, ma è perché solitamente sono le mamme che si occupano dell'allattamento, di dare il mangiare, però sono tutte le persone, in inglese si direbbe caregiver, tutte le persone che si occupano del bambino principalmente. Quindi dicevo, la mamma risponde ad un bisogno del bambino. Quindi, fin dall'inizio, ci sarà una corrispondenza tra alimentazione e sicurezza, bisogno, protezione. Se voi pensate alla vostra esperienza, oppure a qualcuno, a vostra sorella, a un vostro parente, a qualcuno, la modalità di risposta. Allora, ci sono delle mamme in cui, ad esempio, il bambino appena fa si precipitano e dicono: ah sì, ha fame, e lo attaccano immediatamente. Oppure ci sono delle mamme che dicono: beh, insomma, aspetta che va alto un attimo, perché piange, perché e sanno riconoscere, no, i diversi pianti. Però in questo modo è proprio abbiamo l'inizio, cosa inizia? Uno scambio relazionale, cioè con la nutrizione noi diamo l'albore, cioè l'albore, l'inizio della interscambiabilità, della socializzazione. Ovviamente, queste sono cose che vi ho già detto, questo diventa fondamentale, il rapporto che il bambino avrà col cibo in futuro dipende, non può non risentire, è strettamente collegato con ciò che lui ha sperimentato nel suo stato di dipendenza. Una cosa che è importantissima e che ci tengo a sottolineare è che c'è comunque uno scambio, cioè è vero che il bambino è in una situazione di dipendenza, perché se nessuno gli dà da mangiare, lui ovviamente è molto piccolo, come fa a procacciarsi il cibo, però è anche vero che lui comunque è partecipativo di questo scambio relazionale, perché anche lui risponde in modo diverso. Allora, ci sono i bambini, ad esempio, molto voraci, che in 5 secondi finiscono di mangiare, ma ci sono dei bambini che sono più lenti, che bisogna stimolarli, che bisogna aiutarli nel mangiare. E questo instaura una determinata relazione con la propria mamma. Quindi il rapporto che il bambino e l'adulto avranno con il cibo e con il comportamento alimentare in generale dipendono, derivano, c'è una connessione da come hanno questi bambini, questi piccolini, hanno vissuto il rapporto primario con la madre, che originariamente era il tramite di questo cibo. Ovviamente anche la mamma è condizionata nel suo proporre il cibo e dare delle risposte, perché la mamma appartiene, abbiamo detto, è dentro una cornice culturale, relazionale. Se noi pensiamo ad esempio, no, alla valenza dell'allattamento nelle culture africane, alla valenza dell'allattamento nella nostra cultura. E anche dipende dal rapporto che la mamma stessa ha avuto con la propria mamma e anche dalle aspettative che la mamma ha nei confronti di quel bambino, perché se è una mamma che si aspetta che il suo bambino mangi in pochi minuti perché ha fretta e deve guardare l'altro figlio maggiore o deve tornare a lavorare, e invece il suo bambino è lento, si addormenta, si appisola, bisogna stimolarlo, sicuramente avrà un tipo di relazione con questo bambino, di reazione, che è diversa rispetto alle sue aspettative. Che cosa succede ad un certo punto? Questa finora è la danza dell'allattamento, però il bambino non è che viene allattato fino a tutta la vita. Ad un certo punto c'è lo svezzamento ed è anche questo un momento importante della definizione di sé, no? Della propria persona e anche delle proprie identità. E che cosa succede? Che questo bambino manifesta delle cose e alla manifestazione di queste cose ci sono delle risposte emotive da parte dei genitori. Allora, il bambino inizia a voler mangiare da solo. Ci sono bambini molto piccoli che iniziano a voler mangiare da soli, sono quelli che poi le mamme non si hanno molto da lavare perché non riescono ancora a trovare la bocca, però vogliono arrangiarsi. E bambini invece che non sono per niente autonomi e al primo anno della scuola materna le maestre dicono: ma scusi la mamma, ma com'è che si fa ancora imboccare? Bambini che imparano molto presto a relazionarsi e avere risposte diverse a seconda di chi dà loro il cibo, no? Per cui con la nonna mangia tutto e con la mamma invece non riesce a mangiare niente o viceversa. Bambini invece che esprimono la loro positività attraverso il rifiuto non totale, perché quello poi è un'altra cosa, del mangiare, non so, quei bambini che tu gli dai, soprattutto nei primi momenti dello svezzamento, no? Che tu gli dai la fruttina, sputano dappertutto, te la sputano addosso. Oppure i bambini che la mamma è riuscita a dargli la minestra fino all'ultimo chiave di minestra e alla fine vomitano tutto. E poi si arriva al rifiuto, il rifiuto che non è il rifiuto della minestra, come dicevo, ma è il rifiuto totale del cibo. Ci sono pochissimi casi, ma mi ricordo di avere avuto conoscenza di, ad esempio, bambini molto piccoli che devono essere ricoverati perché rifiutano completamente il cibo neonati. A questi comportamenti del bambino ci sono ovviamente delle risposte relazionali della mamma che dipendono da tutta una serie di fattori che sono il temperamento individuale sia della mamma che del bambino, il tipo di legame che si è instaurato tra questa mamma e questo bambino, legato sempre alle prime fasi. L'ansia della mamma di fronte al bambino che si oppone, che non mangia, o l'inadeguatezza della mamma di fronte: ma perché con la nonna o la scuola materna mangia tutto e con me no? Ma allora cosa sbaglio? Che cosa ho sbagliato? Che cosa faccio di sbagliato? Per poi arrivare al rifiuto: io non gli do più, io ho deciso non gli do più da mangiare, glielo dà solo il papà, oppure per me è diventata una cosa terribile il momento del pasto, non ce la faccio. Per poi arrivare alla patologia o a sintomi importanti di cui parleremo dopo, di conseguenza.
Io non ho molte diapositive, vi pregherò invece di immaginare delle cose che già avete vissuto. E quindi da questa immagine di Alice che si sta mangiando un pezzo di fungo sperando di diventare grande, poi quando diventa grande è troppo grande, ne mangerà un altro pezzo per diventare piccola, passerà il messaggio del cibo come oggetto magico, come qualcosa che trasforma, che fa succedere quello che noi non riusciamo a ottenere. E abbiamo visto attraverso l'esposizione di Federica tutto come l'alimentazione accompagna la crescita del bambino, la crescita della famiglia attorno a lui, il contatto con la sua prima ambiente sociale, il contatto da grande con il suo gruppo. E come condiziona anche poi, è presente che nelle risposte relazionali nella mamma, per esempio abbiamo visto le risposte di ansia, di inadeguatezza nel bambino, questo bisogno di definizione della sua personalità, quindi l'opposizione, tiranneggiare chi gli dà da mangiare fino a esasperare questa mamma che sta dando tutto del suo meglio per vedere il suo bambino sorridere, esattamente come si vede nella pubblicità, no? Questi bambini che accettano questo cibo meraviglioso sorridendo e rendendo felice, ecco, il fungo magico, la famiglia, la mamma, e questa non è la realtà. La realtà è che il cibo, appunto, ci accompagna nelle nostre relazioni. Volevo portarvi un esempio classico che come pediatra ho visto più volte arrivare in ambulatorio, quindi un'esperienza vostra in realtà di genitori, che ti apre un po' la mente su che cos'è questo modo di vedere noi genitori il cibo solo come nutriente. Ricordo di una famiglia in cui il papà porta questo problema e chiede un incontro con calma con la mamma, ed è la storia di questo bambino, di questa famiglia, che è un bambino di 3 anni e un altro più piccolo di 2 mesi e mezzo, e riferiscono che lui e la moglie sono in forte disaccordo fra di loro in merito ai pasti di questo bambino figlio maggiore, perché messo a tavola rifiuta il cibo, non solo, ma preferisce giocare, anzi va a zonzo per la casa quando è il momento di mangiare, cioè si apparecchia e questo sparisce. La mamma ha preso molto sul serio questo problema, ci sta male, vede il bambino deperire e pensa che il bambino, insomma, non stia mangiando abbastanza, che ci sia un problema se rifiuta il cibo, è molto preoccupata. Ma tutto sommato, siccome vede il bambino sereno, che gioca in ogni caso, non è che è ammalato, ha proposto la soluzione, ma insomma, se non ha fame mangerà il pasto dopo, no? E arrivano con questo problema all'ambulatorio chiedendo al pediatra il quesito fondamentale: ma fino a che punto è importante per un bambino di 3 anni prendere dei pasti regolari? Volevamo chiederle, sì, visto che mangia così strano, cosa gli dobbiamo dare quel poco che mangia? E qui è la tentazione forte per il pediatra di guardare l'orologio e dire: benissimo, se gli do una bella dieta, li mettiamo a posto, risolto il caso. Evitando di fare l'unica domandina che può aprire lo scenario della famiglia. Dice: ma scusate un attimino, ma da quando è che Boccia fa così? Dice: guardi, è da quando è nato il fratellino. Eccola lì. E il papà aggiunge: ah, ma sapessi, inoltre è diventato che drammatico vestirlo, svestirlo, lavarlo, farlo lavare da solo, basta, un altro bambino. E in più, metterlo a dormire, non se ne parla, la sera finisce alle 11, 11 e mezza, e comunque se si addormenta solo se la mamma si distende vicino a lui. Che cosa è successo in questo bambino? È successo che il fratellino gli ha scombinato il suo mondo affettivo. Lui è molto combattuto perché vorrebbe essere ancora il coccolo della mamma, da quello che ci dicono noi genitori, quindi vuole ancora la mamma come fosse il suo cucciolo. Nello stesso tempo vorrebbe decidere lui cosa mangiare, quando mangiare, e dimostrare che lui è autonomo e sa cosa scegliere a tavola. Ecco qui, e la soluzione qual è? Una dieta in questo caso? Assolutamente no. La soluzione è rasserenare i genitori innanzitutto, perché questo è il mestiere principale del pediatra, finché si può, e spostare l'attenzione piano piano dei genitori abituali a osservare il bambino, che cosa gli sta capitando, e quindi in definitiva non fare più attenzione su cosa dovremmo dargli da mangiare, ma come accompagnare questo bambino verso la sua maturazione, il passaggio a superare questo scalino, coccolandolo un po' come un cucciolo la mamma, ma un po' meno via via, permettendogli di scegliere il cibo, contrattando un po' cosa vuole mangiare, in che maniera, se correndo, saltando, o un pochino anche a tavola, e piano piano il bambino uscirà dal suo periodo difficile e il cibo non diventerà più il momento in cui lui crea il problema. Ecco, questo è un esempio di come dietro un momento comune della giornata si è aperto il dialogo con il problema del bambino. Un'altra cosa che mi piaceva portare, perché anche questo è un vissuto comune a tavola e le insegnanti lo sanno bene, perché tante volte io ho sentito questi discorsi riportati dai genitori ma incalzati dagli insegnanti, insomma non sta fermo un attimo a tavola. Ma che cosa succede a questo bambino? Quando si siede a tavola, magari il bambino dell'età scolare vorrebbe mangiare, ma è tutto agitato, e fa cade la forchetta, cade il bicchiere, cade il formaggio, cade il pane, ci vengono sgridate, castighi, non riesce a stare fermo a tavola. Questo aspetto dell'instabilità motoria non va sottovalutato, perché i bambini durante la loro giornata scolastica sono esposti a un assorbimento di energia notevole, loro cercano di stare fermi nel banco, ascoltano, imparano, accumulano anche tensione in questo sforzo mentale per seguire, e nel momento in cui si rilassano in mensa o sono a casa a tavola, ecco che improvvisamente non hanno perdono il contatto col loro corpo. Dobbiamo tenere conto che questi bambini vivono in spazi ristretti. I bambini oggi vivono in spazi limitati rispetto a quelli in cui vivevamo noi, ma questo non per dire che noi eravamo più fortunati, eravamo più bravi, avevamo un mondo che ci permetteva di scorrere liberamente. E i genitori ti dicono: ma dottoressa, ma tutta la fatica che fanno a portarlo, corro dal lavoro, corri a scuola, portalo al tennis, portalo a danza. Sì, ma io lo porto a fare l'attività sportiva il bambino, è verissimo. Però quasi sempre, a parte che il bambino non cammina da un'attività sportiva all'altra, non viene autotrasportato e vede il mondo in macchina dal finestrino, ma quasi sempre queste attività, mettiamo il tempo che si spoglia, si riveste, si rimette, guarda, osserva, impara, passa un certo tempo, sono attività comunque un po' binariate, nel senso che c'è un apprendimento, c'è anche il calcio, anche la danza, anche il karate, il judo hanno delle regole, hanno un apprendimento, è un po' come essere a scuola da capo. E non c'è questa possibilità del bambino di mettersi alla prova in maniera imprevista, c'è una previsione di movimento, cioè fai questo movimento e ci aspettiamo che succederà così, tiri un calcio e il pallone va in porta. Fai questo movimento e superi un ostacolo, ma il bambino l'ostacolo lo sa superare da solo o inciampa poi alla fine. E in questo momento vorrei approfittare per parlarvi dei ritmi vitali della giornata di un bambino che diventano ingestibili a volte. I ritmi vitali sono la fame e la sazietà, il sonno e la veglia. Bambini molto agitati che arrivano alla sera e non riescono a prendere sonno. Non è vero anche questo un altro problema portato? Dottoressa, come si fa a metterlo a dormire? Viene alle 10, alle 11 e prima deve fare la pipì e dopo deve bere un altro goccio d'acqua e dopo mi racconti una storia, mi lasci la luce accesa, ma tu cosa fai adesso? E se non riesco a dormire, ecco l'ansia, è l'ultimo. E io adesso non riesco a dormire, cosa succede se tu vai a letto? Questa difficoltà, come dicono gli psicologi, a rientrare, no? A riportare e a rilassarsi, a dormire. I bambini sono ancora fuori, come mai non è rientrato dopo tutta questa giornata? E questa è l'importanza del movimento. Io aprirei una finestra nella quale mi farebbe piacere poi interagire anche con voi, quella del buon gioco. Il movimento come buon gioco è un movimento spontaneo, libero. Il buon gioco è anche un genitore che ti viene a prendere a scuola, invece portarti subito a casa e dire: andiamo a fare una corsetta, o 20 minuti lungo la strada di arrivare dietro il campo, lungo il canale. E facendo la corsetta cosa succede? Che il bambino parla, no? Si libera, ride, scherza, il papà si confida, la mamma dice la cosa che doveva dire. Si liberano un po' tutte quelle ultime frange di nervosismo, di stanchezza, anche nel genitore, si ristabilisce una comunicazione, si arriva a tavola e il bambino probabilmente non cade più dalla sedia, non ha più bisogno di cadere dalla sedia perché finalmente ha mollato fuori un po' gli ultimi residui e a tavola si può curare l'apprezzamento di quello che si sta mangiando o il discorso della giornata. Che cosa portiamo a tavola? Cosa dobbiamo portare allora noi genitori a tavola? Caspita, con tutti questi corsi di MasterChef siamo tutti inadeguati. Cioè, cosa preparo? Caspita, mezz'ora, non ho niente in frigo. Mamma mia, la pediatra ha detto che bisogna che gli dia il 40% di carboidrati, 20% di proteine. Cosa pensa? Cosa è in tavola? Due fette di prosciutto, un po' di insalata, non la mangio, fa due spaghetti e però sempre quell'idea che avrei potuto imbandire, no? Un banchetto. Che cosa dobbiamo imbandire in realtà noi? È quel piccolo gesto che c'è tra Lilli e Vagabondo, che è amore. E l'amore in realtà è una risorsa, è una forma di energia che ci porta a superare in un salto quell'inganno nel quale siamo attratti dalle nostre ansie, anche per stanchezza, dal bisogno di compensare col cibo una carenza, un senso di colpa che abbiamo noi di mancanza, no? Allora t'ho avuto da mangiare ancora, che ha detto abbastanza, i nonni, è to mangiare, che ne ho avuto ancora, particolarmente dolciumi. Ecco, questo interrompe un po' il senso di autoregolazione che c'è innato nei bambini, che è un senso naturale fortissimo, il bisogno di cibo e la sazietà, loro sanno regolarsi e lo sappiamo benissimo quando mangiano all'inizio, quando il bambino si stacca dal bibbio, dal seno e fa, butta fuori il labbretto proprio, come dire, basta, ci posso lasciare stare, sì, la mangia abbastanza, perché i bambini nostri a tavola, vabbè, a parte quando rifiutano il cibo, poi lo vedremo, non possono mai permettersi di dire basta, se anche dopo due cucchiai ci sarà un motivo. E qui dopo anche vi lancio un'altra provocazione. È più giusto, per praticità, dargli da mangiare, mettergli lì, insistere e abituarli a dipendere da qualcuno che sceglie per loro? O è meglio educarli all'autonomia, rispettando un attimo i loro ritmi, accettando un attimo che magari in certi periodi non mangeranno le verdure, ma aspettare che se la cavino da sole e proponendo invece. Che cosa proponiamo? Cosa ne conta Tesini adesso? Questo è quello che io vi propongo, la scoperta dell'acqua calda. Letta in questa maniera, crudo, vivo e colorato, ben masticato e soprattutto complesso. Cos'è complessa? La natura. La natura ci offre già tutto, non ci dobbiamo sforzare di fare corsi di MasterChef. La natura ogni stagione ci offre opportunità incredibili, dobbiamo solo approfittarne. La varietà è già presente nella natura, ogni stagione c'è una gamma di sostanze, di contenute negli alimenti di quella stagione. Per ogni latitudine, dove manca il sole e non c'è un alimento che c'è qui, ce n'è un altro. Dove c'è molto freddo e noi crediamo che non ci sia la vitamina C, c'è un piccolo frutto che la natura dà, ricchissimo. Loro non hanno le nocciole, le mandorle, hanno un pesce ricco di oli. E in ogni luogo, per ogni popolazione, c'è il suo alimento. Quindi a noi non resta che sperimentare questa cosa coraggiosamente. Allora, per metterci tutti in pari, io dico sempre, chi non fa, non falla, dicono a Verona. Cioè, se non provi, non sbagli, e se non sbagli, non ti rinnovi sostanzialmente. Quindi non bisogna aver paura di uscire. L'alimentazione spesso è povera perché è monotona. Ma è monotona perché ci siamo rassegnati. E a dover cercare di fare, non, come ho detto, non bisogna cercare di fare, c'è tutto pronto, noi dobbiamo però metterci in un proposito di cambiamento, perché questo è continuo, i figli ci provocano questo, di cambiare e di innescare nuovamente uno stile di vita adeguato ai nostri bambini, che è diverso da quello che hanno insegnato a noi per alcuni versi, perché i bambini di oggi hanno bisogno di noi, non dei nostri genitori, nell'impostare il loro stile di vita, perché vivono una vita diversa. In natura, come ho detto, il cibo è pronto per i nostri bisogni di crescita, per i bambini, di energia per noi adulti e bambini, di salute, perché nel cibo c'è la salute. La salute è quello che noi mangiamo. E poi soprattutto il cibo ci fornisce un'altra grandissima opportunità, l'esplorazione. Il bambino, come abbiamo visto prima, e poi c'è qualche diapositiva, esplora toccandolo il cibo, diceva lei, pasticciandosi tutto, scusate. E dicono, fate toccare il cibo al bambino, poi quando sono più grandini fategli fare qualche ricettina, fate insieme, no? Lo facciamo tutti. Ma quando andiamo all'estero, qual è la prima roba che portiamo a casa? E chi mangia là, no? Che poi a casa non la mangiamo più. Però ti viene sempre da, oh, come si mangia bene qua, questa roba noi non ce l'abbiamo. Vado a Roma, porto a casa le puntarelle, arrivano a Verona e tutte mosce, non è che a Roma le sta dritte e a Verona le si sgonfia, però le erano così buone. Vai in Italia meridionale, ho le orecchiette, aspetta, trovo il negozio, vado a prendermi le orecchiette, perché ci ha incuriosito, ci ha mosso qualcosa, ci ha creato il bisogno di assaggiare quel posto assaggiando il cibo di quel posto. Ci avete mai pensato? Noi facciamo così. Quando andiamo all'estero, andiamo a mangiare fuori, non è che ci portiamo da casa, beh, gli italiani girano col grana, la pasta, e notoriamente cioè, vanno a mangiare in pizzeria la prima settimana, ma dopo insomma i più diffidenti, però di solito poi insomma esce allo scoperto. O come diceva Federica, abbiamo già qui da noi le possibilità di mangiare cinese, mangiare, guarda come mangiano, che gusti. Perché questo bisogno di sentire un gusto mai sperimentato? Perché noi abbiamo una parte del nostro cervello che desidera questo, provare, come proviamo l'abito nuovo, come vorremmo fare un lavoro diverso, cambiare la casa ogni tanto, il posto in cui andare in vacanza. E questo deve passare però attraverso un passaggio importante, perché siamo genitori responsabili, quindi la consapevolezza che stiamo facendo un passaggio che richiede una cultura. E la cultura la si fa in momenti come questi, imparando da dove dobbiamo passare, conoscendo i cibi che dobbiamo mettere da adesso in poi sulla tavola e quelli che non dobbiamo mettere. Stasera abbiamo imparato anche a come relazionarci col cibo e coi bambini, non pensando che quando loro fanno dei capricci il problema è il cibo, ma che c'è anche qualcos'altro. E, perché c'è qualcuno invece che magari approfitterà di farci cadere in quel tranello e di venderci un cibo facile, perché i cibi facili sono quelli della pubblicità, non lo si è sempre detto, ma è vero. E il cibo che vedi nella pubblicità che fa sorridere il bambino, che ti dico che bello, glielo do anch'io, no? L'ovetto, il cioccolatino, la merendina, piuttosto che avrò successo anch'io con mio bambino, no? Farà un gran sorriso di sicuro, con poco lo compro, così. Ma non è quello che noi vogliamo, e senza voler considerare questi cibi spazzatura. Tutti possiamo dare il cioccolatino, l'ovetto, è bello, è piacevole, ma non è quello su cui ci dobbiamo impegnare. Volevo far vedere con Federica alcune cose, un po' così per uscire un attimo da questa idea che noi abbiamo, ma mangio bene, mangio male, a tavola cosa porto, e sfatare alcune parole di cui sentiamo sempre parlare. La denutrizione, abbiamo cercato di scegliere la cosa meno triste tra le immagini strappacuore che ci sono. La denutrizione è proprio un'alimentazione insufficiente come quantità, come qualità, ma non solo per crescere, anche per sopravvivere, cioè ti impedisce di avere il fiato per vivere, impedisce a un bambino di crescere regolarmente. D'altra parte noi nella nostra civiltà soffriamo molto di più di malnutrizione. La malnutrizione è qualcosa di più subdolo, cioè noi siamo alimentati in maniera inadeguata, non dal punto di vista della quantità, sul piatto ci sono gli alimenti, però manca qualcosa, quello che serve all'organismo. E quindi abbiamo bambini anemici, carenti di vitamine. La segnalazione dei pediatri italiani è la carenza di vitamina D, l'avrete sentito dire anche dal vostro pediatra. Stiamo scoprendo sempre più bambini, adolescenti, quindi futuri adulti, con una cattiva banca dell'osso. Perché sono carenti? Noi non credevamo di essere il paese del sole, adesso siamo il paese dell'acqua, ma non abbiamo abbastanza esposizione durante anche l'estate buona per assimilare calcio. Quindi bisogna introdurre assolutamente alimenti ricchi di vitamina D. E quindi abbiamo bambini malnutriti. E poi c'è quella che potremmo chiamare la cibopatia, cioè quella che proprio sconfina nell'errore sotto il quale stanno anche i meccanismi. Non è così scontato dire questa persona è così perché ha mangiato male. Purtroppo, se volete, poi c'è... E ci sono delle notizie molto interessanti sul sovrappeso, circa alcuni meccanismi che scattano, che sono insiti in alcuni organismi, e così per inciso mi piacerebbe dirvi che il nostro organismo, per quanto noi siamo moderni, è strutturato esattamente come negli uomini della caverna. Cioè noi, per l'organismo il cibo è una ricchezza che va nascosta. Quindi quando c'è il surplus di cibo, l'organismo lo metti da parte per i momenti peggiori, non è programmato per bruciarne di più. Quando noi proviamo a stare a dieta stretta, tipo la mattina caffè senza zucchero e fuori di casa. L'organismo cosa immagina in quel momento? Carestia, carestia, carestia. Stringe i sistemi metabolici e li rallenta, in modo che quel caffè lì faccia tutto il possibile, quindi in realtà bruciamo meno. Cioè non, lui, poveretto, ha sempre in mente la carestia all'organismo, quindi bisogna stare attenti, perché noi ci inganniamo credendo di dribblare gli alimenti, ma gli alimenti sono la nostra salute, quindi li dobbiamo affrontare, dobbiamo mangiare con le modalità giuste, con le quantità corrette e soprattutto ci dobbiamo muovere, perché l'uomo è cacciatore e nella nostra struttura genetica c'è che noi dobbiamo uscire la mattina e procacciarci il cibo. È per questo che noi il mattino abbiamo gli ormoni, e questo, se volete, se sarete interessati, si potrà poi chiedere. Abbiamo gli ormoni che ci aiutano a bruciare di più, perché dopo la notte in cui abbiamo rallentato il metabolismo e lo start della mattina, abbiamo bisogno degli ormoni che ci danno tanta energia, quindi quelli che assimilano subito gli zuccheri, per cui abbiamo il picco massimo dell'insulina, per esempio, la mattina, avrete sentito dire, per cui la mattina si deve fare una robusta colazione. Il consiglio, guardate che qui si tocca il tasto dolente della colazione, quando ci si alza, come la si prepara. Il consiglio è che il mattino, quando tutti i bambini sono inappetenti, la colazione dovrebbe essere il pasto in cui il bambino mangia a sazietà, cioè smette quando è pieno, quando il suo fisico dice basta, e quindi è mangiare quelle cose di cui poi, se volete, possiamo parlare, ma mangiare finché è a posto. E successivamente nella giornata gli alimenti cambiano di aspetto e anche di quantità, fino alla sera in cui si arriva al momento del rallentamento del metabolismo, ed è l'unico pasto della giornata, arriva pasta sottone in tavola, dolce dessert e stuzzichino. Ecco, questo per dire come le nostre abitudini e stili di vita hanno rovesciato quello che è lo stile dell'organismo che tenta di far passare. E se c'è, per me non c'è altro, per cui io dopo vi dirò cosa portare a casa di quello che vi ho detto, per avere, o se volete ve lo dico adesso e poi passiamo a Federica. Quindi se vogliamo alcuni flash più importanti, secondo me sarebbero che il cibo, da quello che abbiamo visto, è molto più di qualcosa che ci nutre. Il cibo ci lega in relazioni di crescita talvolta delicate e complesse, dobbiamo ammetterlo. Attraverso il cibo passiamo nella vita relazionale dei nostri bambini. Il cibo allarga le esperienze dei bambini, ma anche quelle degli adulti, come abbiamo visto. Attraverso il cibo i bambini manifestano i loro sentimenti e le loro emozioni, quindi come si comportano a tavola è un segnale per noi, in fondo dovremmo anche ringraziarli, perché tante volte non riescono a dirlo a voce, lo dicono con delle manifestazioni legate anche a come si comportano col cibo. E il cibo permette di rinnovarsi ogni giorno, perché ogni giorno sulla tavola possiamo portare un cibo diverso, perché la natura ce lo permette. E adesso passiamo alle alterazioni, che le lascio tutte.
Velocissimamente, volevo un po' dirvi anche le cose meno piacevoli, cioè i disturbi legati all'alimentazione. E il DSM-IV, che è il manuale dei disturbi, manuale statistico e psicologico dei disturbi psichici, parla e definisce il disturbo dell'alimentazione nella prima infanzia come l'incapacità di mangiare adeguatamente manifestato da una significativa perdita di peso oppure incapacità di aumentare di peso, e questo però non deve essere assolutamente correlato ad una malattia. Il bambino che ha passato la bronchite, la broncopolmonite o che la gastroenterite non ha un disturbo alimentare. La sua inappetenza e la sua non aumento di peso o perdita è legato ad una patologia, non è un disturbo alimentare. Perché non so quante volte ti è capitato, non so, che arrivano i bambini ma ha un problema alimentare, no, è legato a qualcosa d'altro. Invece i disturbi, i tre grandi gruppi dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione si differenziano in il disturbo definito PICA, è l'assunzione di cibo non alimentare per un periodo di più di un mese non legato al livello evolutivo del bambino. I bambini che mangiano i sassi, i bambini che mangiano la sabbia, i bambini che mangiano la cacca, questi soffrono di questo disturbo. Oppure il disturbo di ruminazione. I bambini, avete presente i bambini, non so se mi è mai capitato di vederli, quelli che tengono tanto, non so, mangiano la bistecca e continuano a tenerla in bocca e la tengono per tanto tempo. Ecco, questo è il disturbo di ruminazione. E il disturbo della nutrizione nell'infanzia, che appunto è una mancanza di un'alimentazione adeguata, e quello che dicevamo prima. Infine, i disturbi alimentari proprio DOC, noi psicologi li definiamo, sono l'anoressia, la bulimia e i disturbi dell'alimentazione atipici. Volevamo concludere un po' con in dolcezza con questo e anche con questo, nel senso che appunto le esperienze alimentari sono le più svariate. Lasciamo la parola.
Ci state puntuali.
Bene, ringraziamo sicuramente per l'esposizione molto fluente, grazie, molto chiara, che ha sicuramente sollevato domande. Perché effettivamente, insomma, il momento del pasto è un momento molto delicato, che può essere molto bello, ma anche molto difficile a volte. Se ci sono domande, quello lì non funziona, dobbiamo fare con questo.
Sì. Ritornando al discorso di prima di bambini che rifiutano il cibo, e quindi con la nascita dei fratelli più piccole improvvisamente non hanno fame, io non ho fame, non voglio mangiare, poi magari di nascosto si fanno i panini sotto banco. Come comportarsi in questi casi?
Cosa vuoi rispondere?
Vai, dopo cosa vai?
La mamma si è toccata nel cuore quando il bambino dice non voglio mangiare, perché si sente il rifiuto del cibo, è in automatico per la mamma, come insomma è brutto dire, ma è il rifiuto della vita, no? Ti dice di no su una cosa che tu gli dai per la vita, e quindi la mamma sente una grossa frustrazione, si sente, appunto come diceva Federica, inadeguata come mamma, e quindi pensa di aver sicuramente sbagliato qualcosa e va immediatamente alla ricerca di quale cibo dare diverso da questo. Oppure si preoccupa se il bambino avrà un problema. Il legame con il cambiamento della famiglia, a volte anche il cambiamento della casa, il cambiamento, qualcosa che è successo. Difatti è importante sempre chiedere: il bambino ha avuto qualche emozione particolare in questo periodo? Perché spesso il riflesso sul cibo per il bambino è più facile, perché come dicevo prima il cibo è anche un po' un linguaggio. Col cibo noi parliamo ai bambini, gli diciamo il nostro affetto, e col cibo loro ci rispondono, per esempio, che non vogliono il nostro affetto, perché magari in quel momento il bambino appunto è geloso, gli fa rabbia che noi gli diamo il cibo, vorrebbe che glielo dessimo in un'altra maniera, senza nessuna interruzione, anche accettando i suoi capricci. È una messa alla prova, no? Ti provocano, quello che dicevo prima, tiranneggiare chi ti sta dando il mangiare, no?
La domanda era che fare, giusto?
Che fare?
Che fare? Allora, la prima risposta che mi viene è che non è semplice, è non andare nel panico. Nel senso che abbiamo visto bene, no? In Italia è difficile pensare, penso impossibile, non esiste la denutrizione, perché appunto in qualche modo di nascosto comunque mangia. Io direi che fare una delle soluzioni, poi bisogna vedere la situazione, bisogna vedere quanto arriva il rifiuto del cibo, ma direi spostare l'attenzione, per cui non concentrarsi sul cibo, ma
fare dell'altro insieme a questa bambina. Perché, non so, mettersi a giocare, mettersi a dedicarle un po' di tempo, non andarla a portare a mangiare una pizza, ecco. Ma
esatto.
Sì, 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 assolutamente sì. Perché più, allora, sappiamo che i bambini hanno delle antenne su tutto, no? Più vedono che la mamma si preoccupa perché non mangia, più capiscono come diventa proprio un'arma. Per cui dire, vabbè, è difficilissimo, lo dico, però vedendo che insomma non è quello il modo di attirare l'attenzione, si metterà qualcosa d'altro, se, però insomma almeno si sposta.
Sì, anche perché io penso che, come diceva la dottoressa, quando hanno fame i bambini mangiano. Cioè, si autoregolano,
sì,
no?
Esatto.
E non, potendo avere il cibo, non muoiono, per fortuna, qui da noi non muoiono di fame.
Per a meno che non rincorriamo situazioni
sì, patologiche, però voglio dire, ed è bello secondo me pensare, riportare l'attenzione sul fatto che se noi viviamo il momento del cibo come un momento per stare insieme, di relazione, e non solo adesso ti nutro, recuperiamo, che fa parte della nostra cultura, la tavola, stare insieme, parlare, dedicare uno spazio e un tempo a ognuno dei commensali, no? Se ci pensiamo, noi abbiamo dei riti molto belli, abbiamo una fortuna di avere una bella cultura attorno all'uso del cibo. A noi piace stare a tavola e forse anche ai bambini può piacere questo. È un momento per stare con i genitori, non la fretta di dai, mangiamo, sparichiamo, andiamo via e finiamo, no? A volte magari può mancare anche questo nella nostra quotidianità, dove arriviamo sera stanchi e non vediamo l'ora di poter mettere a letto. E allora arriviamo con l'idea di nutrire il bambino, invece di dire stiamo insieme e recuperiamo gli aspetti. E lei diceva, è importante secondo me ricordarci che dietro al capriccio sì. C'è un'altra richiesta, no?
Infatti la stessa cosa che dicevo prima, che varrebbe anche per il sonno, adesso la signora qui come mamma ha preso il cibo, ma il bambino ci osservano, loro hanno le loro aspettative, quindi ci bloccano dove loro riescono maggiormente. Un altro bambino invece magari una buona forchetta mangia a tavola e ti inchioda sull'andare a letto, e la domanda, se stasera fosse la serata da dormire, sarebbe come faccio a mettere a letto il bambino. In realtà dobbiamo lasciarsi, a volte siamo così stanchi, così presi anche nel far bene, che ci lasciamo condizionare e quindi ci scordiamo che il bambino ci sta dando un messaggio di un altro tipo, cioè ti faccio vedere questo, ma il mio problema è quello là. Per cui ripassare un attimo, rilassarsi su quell'aspetto lì, per esempio quello del cibo, non lasciarsi frastornare, coinvolgere, dice vabbè, comunque qualcosa mangerai, io lo lascio, o vabbè, mangerà più biscotti in sto periodo, gli lavo meglio i denti e andiamo avanti così. E però cercare di capire che cosa è successo e lavorare su quello. In questo caso, se non si riesce a identificare qual è il problema, ci si confronta in famiglia un attimo con il papà, perché a volte uno dei due ha visto qualcosa, ha capito, o il bambino gliel'ha detto, o è passato un messaggio che l'altro non ha capito, altrimenti si può farsi aiutare. Cioè, ma come me, dove dobbiamo andare a cercare il problema, se il problema non è il cibo e se non è una patologia, insomma, bambino reflusso gastroesofageo, abbiamo tutti, insomma, non mangia mai, allora escluso, però sempre. Questi parliamo di comportamenti e quindi i bambini ci ingannano, ci fanno vedere una cosa che non è, ne cadiamo sempre nel tranello. Io mi metto dentro come mamma perché ho avuto due tipologie estreme di figli, di cui uno non mangiava mai, se mai nel caso vomitava, e non c'era verso, e di fatto a un certo punto gli abbiamo detto: senti, se ingrassi un chilo ti portiamo da uno sport e ti compriamo un bel regalo, quello che vuoi. Insomma, per 3 giorni è aumentato un chilo, dopo è 2 popote, è un altro quello di prima, e dopo 7 anni ci troviamo a dire a nostra figlia: senti tesoro, se ti cade un chilo ti porto da uno sport, compro quello che te vuoi. allora, come dire, già gli stessi genitori, questo esempio è per dire, gli stessi genitori, due figli completamente diversi, quindi il secondo figlio la tirerà in un altro tranello. Ecco, prepariamoci.
Certo, poi mi piaceva anche per riflettere sulla cultura e sulle storie delle mamme, no? Io per esempio pensavo ai nonni che dicono quanto è importante che mangino. Se ci pensate, spesso io penso ai miei genitori, hanno 80 anni, hanno fatto la guerra. Durante la guerra mangiare era un lusso. Mia mamma è cresciuta che bello, guanciotte, cioè all'epoca il pasto era qualcosa che ti teneva veramente in vita. Per cui veniamo anche da una storia culturale dove a volte è sinonimo di benessere, la famiglia stava bene perché poteva permettersi di far mangiare i figli in certi periodi storici, e noi ce l'abbiamo un po' come retaggio.
La paura della malattia legata alla denutrizione?
Sì,
quelle sì, la paura, l'angoscia, il bambino pallido, no? Le pallido. Le nonne vedono sempre il pallore dei nipotini. Io mi ricordo che la domenica, prima di portare i figli da mia mamma, si avevano avuto il raffreddore che, giuro, gli davo un po' di rossetto sulle guance, perché se no appena entrava, dice, che pallido, non ti fa niente. E perché il pallore era l'anticamera dell'anemia, che era l'anticamera di tutte le disgrazie, perché era la paura delle paure, no? Il bambino che si ammalava perché non aveva, quindi potergli procurare un cibo per salvarlo da una malattia, una volta dalla polmonite si guariva se mangiavi in maniera adeguata. E i bambini che si ammalavano male perché erano nutriti male, e quindi la guarigione passava anche per una buona alimentazione, che non c'era. Quindi la disperazione, se il bambino era malato, di andare a comprare una bistecca per quello malato, le arance da spremere. Io non so quante volte i medici, insomma, ai miei tempi, quando io ero piccola, arrivavano in visita così come per niente fosse, mi ha regalato delle arance e le lasciavano lì in casa, perché sapevano che questi non se le potevano permettere che si spremessero un po' d'arancia per il bambino. Sì, questo è vero.
Adesso c'è più malnutrizione.
C'è più malnutrizione che denutrizione. Sì.
Limite per una mamma capire quando deve cominciare a preoccuparsi, magari a ricorrere all'aiuto di un consulto da qualche specialista, perché io ho un bambino di 4 anni, non è mai stato un grande mangione, cioè gli piacciono quelle poche cose e basta, e non ho mai voluto insistere su verdura piuttosto che certi tipi di carne, okay. Però da un po' di tempo a sta parte a scuola non mangia niente, è la preoccupazione delle maestre, proprio niente, gli danno qualche pezzo di pane proprio perché è l'unica cosa che vuole mangiare. E a casa devo insistere, però tipo stasera mi ha vomitato tutto. E io è un pezzo che adesso vado avanti così perché più di qualche mese. È vero che abbiamo cambiato casa, però all'apparenza il bambino mi sembra sereno. Gioca con i bambini, cerco di capire come a scuola, come nell'ambiente, eccetera. Non avverto problemi di disagio o di difficoltà di adattamento nella nuova scuola, nella nuova casa, così. Ha un fratello più grande che invece mangia, gli piace mangiare. Quindi magari io mi dimostro più contenta con lui perché lo vedo il piatto e magari mi arrabbio con l'altro perché il piatto non riesco neanche a mettergli sopra niente o comunque con tanta difficoltà. Però mi sto cominciando a preoccupare perché è vero che cresce, sta crescendo, cioè il bambino non è patito, è un bambino anzi grande per l'età che ha, è insomma, ben formato e tutto. E per contro ama i dolci, cioè perché a scuola, per quando si hanno un po' di dolce, non mangia niente, ma se c'è una fetta di torta la mangerete. Anche io ho detto non gliela date, perché allora non capisco se è un capriccio, se è un rifiuto, se è una protesta, non riesco più a capire niente, non so più come comportarmi.
Dal punto di vista medico ci pensi tu. Allora, quando bisogna preoccuparsi? Bella domanda.
Infatti, qual è il limite?
E quando mi chiamano e mi chiedono aiuto, io credo che il limite, il momento è se, tanto se c'è un disagio enorme, cioè se c'è, non so, faccio un esempio, un bambino che ha un disturbo d'ansia grave e non va tutti i giorni per 3 mesi a scuola, un mese, dopo un mese e mezzo la mamma mi chiama, ha bisogno di essere aiutato, ok? Però il campanellino è un po' quanto sono preoccupati i genitori per questa cosa, per questo bambino, e quindi la preoccupazione dei genitori quanto influisce sul comportamento del bambino, perché alle volte non ci vuole un consulto, un 10.000, un percorso di sedute, ma a me alle volte capita di fare un colloquio con i genitori e di andare a vedere, ad illuminarli su determinate cose che possono essere le più diverse, insomma, le più neanche impensabili, ma più semplici. Cioè il fatto, bisognerebbe capire, adesso è un po' difficile, bisognerebbe capire delle cose, però il fatto che il bambino, che voi abbiate cambiato casa e che, e anche scuola, se non ho capito male, ha un bambino, non fa la differenza. Per un bambino emotivo che fa fatica a relazionarsi, che comunque è introverso e timido, può fare la differenza. Poi ci sono i bambini, perché ai bambini viene il mal di pancia, agli altri viene il mal di testa e agli altri gli viene qualcosa d'altro? Perché comunque ci sono dei punti deboli, no? Perché dove loro sono, c'è il tallone d'Achille loro, no? Particolare, quindi probabilmente sta manifestando il suo disagio in questo modo. Dopo ovviamente appunto bisognerebbe capire un po' di cose.
Però qualcosa c'è da studiare sui bambini, secondo lei? Cioè non è una cosa che deve essere lasciata passare così.
Allora, non ci sono cali di peso o cose, bisognerebbe capire quando vi siete trasferiti. Ci siamo trasferiti due anni fa, però il bambino, cioè, bisogna contestualizzarlo nel tempo, nello spazio, nel capire anche, nel chiederglielo, ma perché non hai iniziato? Mi sembra che fai più fatica a mangiare in questo periodo, cosa succede? E dopodiché però non, ecco, puntare un faro, come vi dicevo prima, no? Puntare il faro, mangia, hai mangiato 2 bocconi, hai mangiato 3 bocconi, ma oggi? Oppure arrivare a scuola e la prima cosa che si dice alla maestra, ha mangiato oggi? Perché quello...
Certo. Dal punto di vista medico, ci sono, quando preoccuparsi,
solo dolci mangerebbe.
La mamma ha già detto una cosa importante che ha notato e che quindi, insomma, il bambino dice, perché lei non, probabilmente non si è ancora attivata, perché il bambino comunque cresce, no? Quindi il suo meccanismo funziona, per cui, come dire, una voce dentro ti dice non è malato, perché sennò questo calerebbe di peso, si fermerebbe la crescita, lo vedrai stanco, invece magari il bambino è allegro, gioca, si comporta bene, però ha questo momento di impatto sul cibo. Tante volte chiedi al bambino, non è che lui ti può rispondere, si può, io consiglio sempre di fare dei piccoli percorsi di prova, no? Finalizzati. Io non sono una persona pratica, quindi di dire ma bisognerebbe fare così, ci provi, come quelli che dicono bisognerebbe mangiare più verdure, bisognerebbe fare più movimento, cosa vuol dire? Devi dire cosa intendi fare a questa persona, perché non è uguale per tutti il discorso. Allora io direi, e uno dice vabbè, allora ho un figlio sano, probabilmente c'è dietro qualcosa di emotivo, facciamo, seleziono 2 o 3 prove da fare con molta serenità. Per esempio, il problema potrebbe essere il fatto che il fratello mangia di più, e questo l'ha già selezionato lei inconsciamente, il fratello mangia di più, ecco, lui loro, i fratelli si confrontano sempre, no? Perché uno è più bello agli occhi della mamma per qualcosa, perché sa mangiare bene, e però la mamma guarderà a me perché io non mangio per niente, allora alla fine si preoccuperà più di me. Allora, se il problema è preoccuparsi di te, allora ti faccio vedere che mi preoccupo in qualche modo, per esempio nell'alimentazione. Allora magari uno cerca di sondare, ho sentito che ti piacciono i dolci, sai che oggi ti ho preparato una torta fatta da me, magari se a tavola non hai voglia di mangiare, però la assaggi, mi dici com'è venuta, se è più buona questa. l'idea di provocare nel bambino un po' un movimento, no? Vedere se si muove. Difatti, dal mio punto di vista, il bambino è un problema quando si ferma in una situazione. I bambini sono malati quando non si spostano da lì, in un atteggiamento. Il bambino che si sposta perché gli hai dato una spinta, gli hai dato uno spunto, gli hai dato... il bambino riprende il movimento, allora magari può darsi che si sposti anche all'indietro, è la prima volta, cioè che regredisca, tipo gli ha mangiato la torta e te la vomita addosso. Ah, ma allora è proprio vero che mi vuoi dare un messaggio sulla mia torta che ti ho preparato, non è vero che dobbiamo lavorare su questa cosa? Allora si può scegliere poi dopo magari il percorso sulla scuola, perché a scuola non mangia niente, però la torta sì. È come se la scuola fosse un cibo che non gli piace, salvo alcune cose, la torta. Forse è un messaggio anche questo, delle scuole gli piacciono alcune cose, della scuola nuova e le altre no. E allora piano piano si può anche chiedergli, c'è qualche amichetto che ti piace? Vuoi che lo invitiamo? Oppure qual è la cosa che ti piace di più in questa scuola nuova che mi pare di aver capito che non ti entusiasma tanto? E magari lavorare su quella cosa lì. Poi il bambino va da solo, cioè noi dobbiamo solo permettergli di uscire da quell'atteggiamento rigido, perché lui sfrutta quella situazione per avere... già l'abbiamo capito, no? L'attenzione in qualche maniera. Per cui io consiglierei di fare, di consigliarsi che tra genitori, per essere anche in sintonia, no? Cosa facciamo? Facciamo così, tu non sgridarlo sta settimana, tu guarda quell'altro e io mi concentro su di lui e cerco di, però con le regole, no, vai a tavola, stai seduto, no? Che perché non mangi, ti alzi, vai in giro a spasso, non hai mangiato. Vabbè, senti, vorrei dire che non ti sentivi, quando ti sentirai, guarda, sta roba qua la metto là in frigo, lì dei biscotti, là del latte, questa è la tua tazza, se hai bisogno sono di là che guardo la televisione. E vedere che come si comporta il bambino, comunque gli hai dato tutta l'attenzione, gli hai dedicato delle cose speciali, ti ho fatto questo. Provare, io direi di provare a fare delle piccole incursioni per provocarlo, non è come se fossimo, come si chiamavano in guerra, i sabotatori, no? Noi dobbiamo sabotare il sistema di sicurezza del bambino. Il bambino monta questo sistema pieno di campanelli, di allarmi che suonano, noi ci fermiamo agli allarmi. In realtà lui ci sta provocando e noi non dobbiamo in sostanza accontentarci di questo passaggio, però io sono molto pratica, fate delle prove, confrontatevi, perché questo muove anche la famiglia e facendo così magari sblocca quella cosa senza saperlo, magari senza andare a consulenza, che limitava le dinamiche della famiglia, perché così a volte ci si va, si finisce all'angolo, no? Magari ci si scivola fuori. Io dico di provare con piccoli, e poi eventualmente ci si può consigliare, perché allora è un po' quando i medici danno l'antibiotico, no? Che dà l'antibiotico, dà ancora la febbre, allora dà qualcos'altro. Ecco, lo stesso la mamma, non avvilirsi se non è un risultato ottenuto, perché sempre un non risultato apre un'altra porta, no? Cioè, così ho provato, non è risultato niente, allora quella roba lì non è, oppure quella roba lì non funziona. Almeno quando andrò da quella persona da quale chiedo, gli dico, guarda, ho provato, invece che andargli a dire cos'ha, cioè, abbiamo provato così, così, così un po', così niente, meno di niente, addirittura all'opposto. Chi viene, vede da fuori, praticamente gli avete servito su un vassoio la soluzione del caso, avete già fatto più delle volte, fanno tutti i genitori, infatti. Chiedendo ai genitori, dandogli qualche piccolo, ti riportano, ecco, muoversi, non solo pensare e preoccuparsi, proprio fare dei piccoli tentativi, forse ci ho messo molto di una cosa semplice.
Mi sembra di capire che l'aspetto emotivo sia comunque molto importante, no? Quando lei adesso diceva, dietro il blocco del bambino c'è probabilmente una difficoltà emotiva, allora ecco che io mamma devo stare attenta, se vado in ansia do una risposta emotiva
amplificata,
e allora questa cosa e cado nel tranello in cui gli allarmi, invece di tenermi lontano, mi fa cascare dentro. Cioè devo stare attenta, a volte quello che diceva lei significa uscire da questa un motivo emotivo che mi scatena una risposta emotiva.
Cioè invece di spaventarci dobbiamo capire che il bambino ci vuole comunicare qualcosa in quel modo lì. Allora invece di appunto fissarci, muoviamoci e capiamo che cosa ci vuole comunicare. È facile, però ce la so fare.
Ecco, io volevo fare due domande. Una come insegnante, cioè come mi devo comportare quando ci sono bambini a scuola che magari rimangono a scuola per 8 ore e non mangiano nulla, sono bambini che sono in quinta, magari dalla prima, che fanno così. Parlando con le famiglie c'è un po' lo stesso problema che a casa. Poi un'altra cosa, io ho una carissima amica che ha una figlia in quinta anche lei, dove questa bambina assolutamente ha problemi, ha sempre avuto e non mangia, e vedo che lei, stiamo insieme eccetera, ormai si scatola dei, ci sono dei meccanismi in cui la mamma fa veramente fatica, si sente frustrata, quindi reagisce male. Ecco, come poter fare ad aiutarla o dove utilizzarla per... Ecco, lei si sta anche preoccupando perché pensa che in futuro possa portare ad anoressia, se ci può essere qualche collegamento che, ecco, se è vero o è vero.
Allora, il collegamento tra disturbi della nutrizione all'infanzia e anoressia è diciamo sottile la cosa, nel senso che se vi ricordate prima dicevo che la nutrizione, il nutrimento diventa la base della partenza, insomma, dell'identità dell'individuo e dell'intersoggettività dell'individuo. Generalmente una delle cause sottostanti a un disturbo alimentare in età adolescenziale e adulta è di tipo relazionale. Io poi, essendo ad orientamento sistemico, questo per me è la BC, insomma, quindi non è che se uno da piccolo ha un problema con l'alimentazione, allora di conseguenza da grande svilupperà un disturbo anoressico. Però è anche vero che se da piccolo ha avuto problemi nell'alimentazione e ho avuto delle risposte per questo mio problema, per questa mia difficoltà, e da lì si è innescato un tipo di relazione con la mia mamma, soprattutto su quello, c'è un'alta probabilità che si possa andare a sviluppare un disturbo. Poi bisogna vedere, è vero, cioè delle generalizzazioni, però.
Quindi comunque consiglia anche di fare un percorso psicologico, se già in quinta un bambino ha già questa età, già...
Allora, non è... Bisogna vedere che cosa cioè, se il problema è un problema per il bambino o è un problema per la mamma e il papà. Nel senso che se un bambino a scuola mangia poco, ma alle visite pediatriche fa tutte le attività che deve fare, cresce, non è bianco cadaverico, non è mai svenuto, non so adesso, no? Ma è perfettamente, non è un problema. È un problema del genitore o dell'insegnante che dice: ma questo qua come fa a stare in piedi così, che mangia così? Però ce la fa. Magari sono bambini che non si ammalano mai, che stanno sempre male, il bene, non hanno assenza a scuola, quindi vuol dire che il fisico non ha, cioè è sufficiente. Se però questo diventa un problema relazionale, allora sì, perché se il non mangiare di questo bambino comporta una conflittualità altissima in casa, dove la mamma è preoccupatissima e il papà dice: ma voilà, ma dai, ma guarda che oggi ha mangiato la minestra, è sufficiente, ma come, non lo vedi? Cioè, lì si innesca tutta una serie di cose.
Sì.
Era segnato anche prima in una diapositiva della dottoressa Nova, sì. Perché lo riporto, perché diceva: salvo che non sia una persona, era uno degli esempi classici di un disturbo che non è una malattia, ma che ne interferisce con il senso di sazietà, perché il fatto di avere qualcosa che ti va su e giù ti fa passare la voglia di mangiare. La mattina ti svegli che c'hai il groppo in gola, Infatti sì, ci sono quelle due o tre notizie che si chiedono sempre, no? Ormai credo di non dire neanche cose nuove, come dorme di notte il bambino, scricchio le denti, continua a masticare, specialmente più piccoli, continua a far così, si sveglia con l'alito cattivo, gli vede una lingua molto patinata, non mangiano mai volentieri, cominciano che sembra che mangino tutto, poi si fermano lì. Ci sono dei segnali, poi magari è stato già un vomitone da piccolo, c'è una piccola storia, no? Allora vediamo in base a che età te lo portano, no? E ti devi porre il problema, questa creatura qui mangerebbe ma è impedito, perché si sente sempre sto cibo, sto un po' di affannetto, no? Ti dicono al mattino mangi, no, un nausea, non esclusa la nausea d'ansia della scuola, che quello lo sai perché d'estate mangia. E da disordini nell'andare a letto troppo tardi e varie cose, comunque in un bambino normale la mattina un pizzichino di fame ce la deve avere se non è in ansia. Invece quello che regolarmente non mangia, mangia bene una volta al giorno, dopo si arena, ecco, oppure preferisce gli stuzzichini, mangia poco, poco e spesso. I bambini del reflusso, per esempio, diversamente dal bambino che rifiuta il cibo per un problema relazionale, non cresce bene. Stranamente i bambini che non mangiano per ripicca, di solito non mangiano in presenza dell'adulto che vogliono provocare, ma poi in qualche maniera mangiano, non li trovi mai denutriti. Invece un bambino che rifluisce, se ha rifluito tanto da piccolo, ha rifiutato tanto il cibo, proprio la curva, la vedi subito che c'è, cioè uno che poveretto, non gli mancano i mattoni, non li ha mai messi dentro abbastanza, quindi va aiutato quel bambino. Io invece volevo lanciare una provocazione anche agli insegnanti, perché qui si parla tra i problemi sempre il bambino che non mangia. Vedete che il nostro timore è la malnutrizione, la denutrizione, quello che si diceva prima, la paura atavica della fame che ci fa partire l'ansia. Perché l'insegnante non ti chiede mai, ci sono quattro che chiedono il bis e non riesco a bloccarli? Perché il bambino sovrappeso, tante volte un bambino ancora più in difficoltà relazionale del bambino che ti strumentalizza quel cibo, per cui è un bambino, a volte li chiamano assi, non so come sia il termine, dei bambini sovrappeso che non hanno una capacità di verbalizzazione, sono a volte bambini proprio silenziosi, non parlano tanto, non sanno esprimere i loro sentimenti, a volte hanno un disagio familiare e mangiano, continuano a mangiare, mangiano a casa, rimangiano, a scuola il bis, il tris. E sono bambini che hanno un meccanismo metabolico bloccato, che non funziona bene, ed ecco che lì parte la malattia, perché noi stiamo temendo che questo bambino che non mangia ogni tanto a casa, cosa potrebbe succedere? Al massimo un giorno, se non ho mangiato abbastanza, ti sviene, no? Ma un giorno fanno ipoglicemia, poi saltano dopo tutti, gli succede fino in mondo, gli fanno la flebo, ma quello che mangia troppo è già malato per tutta la vita. Cioè io non vorrei che voi aveste in casa dei bambini obesi, i quali pensate che siano belli, simpatici. È un bambino già malato, perché l'obeso da piccolo smette un attimo questa funzione, perché ci sono gli ormoni antinsulari nell'adolescenza, ma ritorna un obeso da adulto. E quindi è una sconfitta, insomma, è un bambino sul quale bisogna lavorare subito, perché è un meccanismo lento, torbido, quello di distogliere la famiglia dalle abitudini alimentari, mettere in movimento questo bambino, mettere in movimento la sua emotività, perché lui si è rinchiuso e trova gratificazione nel cibo, da solo ha trovato la soluzione, non va a provocare nessuno, perché raramente il bambino obeso mangia per provocazione. C'è anche la bulimia, ma sono più adulti, no? Non sono bambini di solito, no, che mangiano per provocare.
Dall'adolescenza.
Il bambino sa benissimo dov'è che ti tocca, non mangiando. Non mangiando ti offende immediatamente e crea la reazione. Ecco, tanta attenzione come medici invece chiediamo sul bambino che mangia troppo e che gratifica la famiglia, non mangia tutto, spazio, la mangia sopra, la nostra seconda figlia. E alla fine aveva, a 7 anni, aveva 240 di colesterolo, perché c'era la familiarità e lì ci siamo inchiodati, ci siamo guardati e ho detto basta, adesso è finita, adesso inizia l'inversione di marcia. Io ero la mamma più crudele di Verona, perché non le compravo mai le merendine, i gelati e così via, perché me ne sono sentite per
adesso
i porci.
Lo so io,
ecco, e quando le faccio vedere quelle che le mamme non avevano seguito, dico, vedi quella là, è ancora ciccione, tu guarda invece che bella, ma è stata una bambina felice. te le fai mai giuste.
Scusate, sì, raccogliamo, se ci sono domande, perché ho visto l'ora. Allora, una domanda della signora, poi ci sono altre domande, così le dottoresse si regolano nelle risposte per rispondere a tutti. In fondo qualcuno ha domande? Buonasera. Grazie. Allora, solo la signora o qualche altra domanda? Solo la signora.
Io vi ringrazio intanto perché quando avete esposto avete già risposto in parte al quesito per il quale sono venuta questa sera. Io sono la mamma di una bambina di quasi 4 anni, mi compirà in primavera, e Margherita, io e mio marito l'abbiamo sempre definita non una mangiona. Lei ha mangiato sempre tanto, diciamo, volentieri al nido e anche alla scuola materna che ha appena cominciato, mangia volentieri. A casa invece no, è abbondante colazione, però la sera diciamo che non mangiava tanto. Noi non vogliamo insistere, io ho avuto per 5 anni una cognata anoressica e abbiamo affrontato abbondantemente in famiglia finché siamo state imparentate. Questa problematica ed è stata una problematica molto dura, molto sofferta anche per noi che eravamo semplicemente i familiari del fidanzato, ecco. Quindi io non ho mai voluto forzare mia figlia per alimentarla, era una bambina che mangiava in compagnia e preferiva alcuni cibi ad altri. Io sono vegetariana, mio marito è onnivoro e mia figlia mangia anche le cose che mangio io, per cui seitan, tofu, tempeh, mangiamo di tutto. Mangiamo tantissimi cereali, eccetera, però è successo che Margherita ha avuto un episodio di ipoglicemia, perché non insistendo per mangiare, una sera ha mangiato solo un po' di prosciutto cotto, un po' di seitan mio e dell'insalata, perché è l'unica verdura che mangia, e la notte è andata in ipoglicemia. Siamo corsi in ospedale, ricoveri, tutto quello che lei ha poc'anzi elencato, e ha avuto poi successivamente un altro episodio di ipoglicemia. Tra un episodio e l'altro abbiamo chiaramente seguito i consigli del nutrizionista, che non ha trovato niente di brutto nella nostra alimentazione, però ci ha consigliato di dare a Margherita la sera i carboidrati, quindi qualsiasi tipo di cereale eccetera accompagnato un po' di proteine, perché lei aveva bisogno di coprire il tempo della notte con una glicemia costante. Da quando siamo tornati dall'ospedale, quindi da 2 mesi, Margherita si rifiuta di mangiare la sera. E noi chiaramente, noi sappiamo che lei ha sempre mangiato poco, però questa volta lei deve mangiare, e deve mangiare carboidrati per la sua salute, insomma, anche perché c'è stato poi un altro episodio. Abbiamo notato che sono avvengono in concomitanza con uno stato patologico, per cui la bronchite o il raffreddore, eccetera. Per cui probabilmente adesso stiamo analizzando dal punto di vista endocrinologico la questione, però adesso si pone il problema: come farla mangiare, come invogliarla? Ho cucinato qualsiasi tipo di cereale, comprato qualsiasi tipo di pasta, inventato qualsiasi tipo di sugo. Lei mangia i primi bocconi, allora io a un certo punto ho sclerato, mi vergogno, però lo ammetto, ho proprio dato di matto una sera e le ho detto: se tu non mangi torniamo in ospedale, che forse è stata la cosa peggiore che devo fare, però non sapevo più come agire. Quindi ho prenotato un consulto per la settimana prossima con una collega sua, non sapevo di questo incontro, l'ho saputo l'altro giorno, quindi mi sono fiondata, però dico: Che cosa posso fare, al di là che adesso prenderemo in considerazione la cosa e approfondiremo anche con l'equipe di endocrinologia, eccetera, però che cosa possiamo fare noi? Certo, non sclerare, questo lo so, però è un po' difficile stare tranquilli quando si sa che se non la si alimenta. E infatti il secondo episodio che è avvenuto di recente, 2 settimane fa, quando lei si è svegliata e ha iniziato a sudare la mattina, io l'ho guardato e ho detto: adesso mangi. E lei mi ha detto: va bene, certo. E ne è seguita un'abbondantissima colazione, che comunque non manca mai. Grazie.
Sei per me?
Sì.
Come ti mandano in buca i figli? Ti mandano in buca veramente, cioè adesso abbiamo fatto tanti bei discorsi, però poi tu ti trovi davanti al tuo, io i miei e i suoi, sì. E di fatti...
Sono consolata.
Sì, ma di fatti... cioè i suoi negli aspetti psicologici va in buca, però io i miei problemi fisici chiamo il pediatra, naturalmente ho chiamato anche il pediatra per i miei figli colleghi, dico: vieni tu, se io non lo voglio visitare, cioè, vai in buca come genitore. Poi su questo siamo d'accordo. Allora, le due cose che io raccoglierei e che possono essere di utilità a tutti sono: primo, che Innanzitutto la bambina, le malattie infettive fanno da scatenante, quindi quando c'è una maggiore necessità di energia per difendersi, lì lei va a raggiungere i depositi asciutti e crea problema. Solo, è come il bambino con la convulsione, no? Non ce l'ha mai se non quando arriva la febbre, allora il dramma, oddio, la febbre, adesso parte la convulsione. Che c'è questa piccola predisposizione, basta l'avvio e inizia il patema. Quindi bisogna fare attenzione, appunto, almeno che la bambina sappia che il regolamento è: appena stai male, c'è il tuo cestino, è con soprascritto SOS, qui c'è questo, li mangi subito, li mangi tutti, altrimenti si va in ospedale. Comunque non abbiate paura assolutamente, un'altra cosa che era bella fare nell'ambito dell'alimentazione è le regole, non abbiate paura di insegnare le regole, i bambini sono strutturati per imparare le regole, più tardi no, lo sappiamo tutti. Quindi anche nell'alimentazione tante volte quando il bambino sta bene, quando si può, dategli pure delle regole, perché è meglio che loro imparino ad autogestirsi. E per inciso vi dico che i bambini malati, con le malattie impegnative, diabetici piccoli, i bambini con, gli insegnanti lo sanno, con le intolleranze alimentari anche gravi, sanno benissimo cosa possono mangiare, cosa non possono mangiare, non sbagliano mai, fin da piccolissimi. Maestra, ma tu hai detto bene se io la posso mangiare quella cosa? Quindi non è vero che sono degli incompetenti i bambini una volta addestrati, sono più bravi di noi. Seconda cosa, altro tranello nel quale cadiamo, nel pensare che i carboidrati siano solo la pasta, il pane, lo zucchero. Abbiamo visto una foto prima dei carboidrati che ci dà la natura. La frutta è un mondo di carboidrati, la verdura è un mondo di carboidrati. Se lei non ama la sera mangiarsi la pasta perché è stanca, perché per vari motivi, può mangiarsi la frutta ha carboidrati e zuccheri pronti, immediati. Tra l'altro si parla sempre di cibi solidi, anche qui come prima dei grassi non abbiamo parlato di liquidi, i bambini che si rifiutano di bere, che sono catastrofici quando hanno la diarrea, perché non vivono di solito, ma quando devono bere si rifiutano. Noi abbiamo bisogno di introdurre liquido, i bambini a volte per qualche motivo chissà perché rifiutano i liquidi. E un terzo messaggio che le posso dare è che di solito le funzioni metaboliche si attivano dopo l'attività fisica. Quindi se questa bambina arriva la sera che è cotta e non ha più fame, quasi quasi forse farebbe meglio a lei stimolarla, magari non stancandola troppo durante il giorno con mille attività, ma facendole fare un movimento libero, tipo come dicevamo prima, giocare libero, no? Sudare, ridere, correre, giocare, arriva a casa, prima roba, hai sete? Sì, beviamo, ha bevuto. Dopo aver bevuto si attivano anche degli altri bisogni. Cosa ti do subito? Vuoi mangiare? Vuoi una carotina grattugiata? Giù carboidrati e zuccheri, per le carote hanno un sacco di carboidrati complessi. Vuoi una patatina lessa con un pochino di sale sopra? Noi in fondo cosa mangiavamo? Queste cose qui erano le delizie di casa, no? La patatina col sale sopra, cibi semplici a volte vogliono, gli si propone un cibo complesso perché più è ricco più gli darà, no? Magari tortellini. No, proprio la patatina con l'olio e il sale, magari l'aceto, la frutta, un bel frutto, e lei a posto dei carboidrati. Prima di andare a letto, se vuole bere una tisana, lavare bene i denti dopo, e lei ha tutti i carboidrati che vuole per la notte, i complessi che durano molto, perché ci sono le fibre, e lo zucchero del miele della tisanetta. E poi se ha la febbre, ogni tot un po' di Coca-Cola, come tutti sapete, che è antiacetonemico, no? Anche combatte ai bambini anche con le crisi ipoglicemiche. Quando è diabetico si fa un eccesso di insulina, la lattina di coca da aprire subito, no? Per l'emergenza, se un goccino di Coca-Cola ributta su da capo l'energia, no? Quindi in questo caso il pediatra la consente.
Ah, infatti io non l'ho neanche mai assaggiato.
Quindi non si allarmi, probabilmente la bambina che ha un suo metabolismo, ma non dobbiamo farle venire per proprio metabolismo l'ossessione del cibo. Da capo il cibo è un passaggio delicato.
Allora, ringraziamo tantissimo le due dottoresse che con tanta professionalità e chiarezza ci hanno condotto in questa tematica fondamentale per la crescita dei nostri figli, che è il cibo, e abbiamo, spero, tutti capito quanto è importante come noi genitori ci poniamo rispetto a questo elemento che i nostri figli devono introdurre. Sì, a tal proposito ricordiamo, adesso vi passo la mia collega che vi ricorda del nostro servizio che è la biblioteca in famiglia, che vi propone una cosa.